terceira.
YouTube Social Network.
Eccoci ancora insieme per la seconda ora di RadioTube. Sorrido perché era Mario Draghi che ci augurava buonasera. Cioè, beh, insomma, così siamo sicuri che abbiamo un esponente importante a darci la buonasera per questa seconda ora in diretta di RadioTube Social Village dopo l'ora di Social Network, dopo l'ora di Social Village. Ma è possibile che io sono... Quanti anni sono che faccio Social Village e Social Network? Ancora mi confondo. Guardo Valeria Bernardi in regia. Allora, dopo l'ora di RadioTube Social Village, in cui abbiamo parlato di spettacoli, abbiamo parlato con Lodo e con Albi dello Stato Sociale, abbiamo parlato con Piero Pelù del suo libro, abbiamo parlato con Luisa Ranieri di Lolita Lobosco, con Fedez e Francesca Michelin della canzone che porteranno a Sanremo, c'è la seconda ora che è quella di RadioTube Social Network, Marta, Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete nell'ultima settimana. Come sempre, per tenervi in contatto con noi, 349-238-6666 il numero per gli sms e WhatsApp, e poi chiocciola Marta Cagnola per i social, Twitter e Instagram. Niente, ragazzi, prima o poi lo imparerò e sarà comunque decisamente troppo tardi, perché non so quanti anni sono, ma sono tanti anni che abbiamo diviso in due il nostro RadioTube. Allora, il momento della settimana in cui facciamo un po' il punto delle notizie così come sono state raccontate dai social network, dai video che abbiamo visto condivisi in rete, nelle prime pagine dei quotidiani online, come sempre con un co-conduttore d'eccezione. E questa settimana abbiamo con noi, io lo disturbo tantissimo come ospite, intanto gli chiedo addirittura di fare il co-conduttore, ma è preziosissimo, Michele Boroni. Ciao Michele!
Buonasera Marta, lo dico anch'io buonasera.
Come Mario Draghi, del quale parleremo tra poco moltissimo, ma io vorrei iniziare con qualcosa che ci ha proprio colpito e ha colpito in particolare me. Ecco qua quest'audio che ci ha tenuto così col fiato sospeso per un po', una di queste sere. Ecco qua.
We're getting signals from MRO.
UHF is good. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
Applauso, applauso, applauso. Perseverance ha ammartato. Oh, come mi piace il verbo ammartare, perché si atterra, si alluna e si ammarta. Ma io non c'entro, perché insomma la sonda è arrivata su Marte, ci ha mandato le prime foto, non affollatissima, onore del vero. Un sacco di meme subito su questa Marte un po' desolata.
Sì, anche perché insomma alla fine io trovo queste operazioni bellissime, ovviamente per tutto, per l'evoluzione della scienza, della specie umana e tutto il resto.
Abbiamo perso Michele Boroni, eccolo, ci sei, sì.
Ci sono?
Ci sei, sì, perché a un certo punto ho pensato che il segnale fosse passato così un attimo per Marte, ma ci sei.
Ok, perfetto. Dicevo che sono operazioni bellissime queste, però diciamo dal punto di vista dello spettacolo e dell'emozione mi lasciano sempre un po' l'amaro in bocca a livello di attese e aspettative. Forse sono sempre un po' troppo plagiato dalle immagini di finzione dei film, e quindi vorrei che avessero lo stesso livello di scrittura e fotografia. Però sicuramente.
Devo dire, ci sono due aspetti un po' romantici. Uno, che io penso a David Bowie, quindi io, questa cosa della vita su Marte, certo. Life on Mars, per me è la risposta al quesito di David Bowie. E poi io penso sempre a quel bellissimo libro che scrisse Tommaso Pellizzari, in cui raccontava un po' la generazione di quelli nati alla fine degli anni 60. Adesso trovo anche il titolo perché non voglio sbagliarlo, che diceva... noi che, cioè quelli che hanno visto lo sbarco sulla Luna, sull'allunaggio, insomma, dopo quella data lì un po' i sogni si sono persi, perché quello era il vero, era il vero sogno che si avverava adesso, poi tutto sommato, infatti poi anche per noi che non l'abbiamo vissuta, insomma, ci riferiamo sempre a quelle, a sì, quelle meravigliose immagini là, che erano tutt'altra cosa, dai, c'era un'altra attesa. Adesso sì, ormai sì, siamo sì, quasi
quello,
abituati.
Quello è un immaginario fortissimo e lo abbiamo sostituito con i meme, fondamentalmente, no? Quindi ci ridiamo su, e quindi questo porta anche a quasi a dare meno epicità all'evento, e questo è un po' un peccato. Però insomma ci facciamo sempre due risate su qualsiasi cosa e su qualsiasi evento di questo tipo.
Tanto il libro, siccome avevo paura di sbagliare il titolo, è 30 senza lode, autodifesa di una generazione disprezzata, era del 99, ma mi era piaciuto moltissimo. Così il fatto che dopo l'allunaggio, insomma, tanti sogni romantici sono un po', insomma, quello era quello romantico, il resto è un po' tutto scontato.
Sì, quello era quello vero.
Quello era quello vero. Quale meme ti è piaciuto particolarmente? A me ha fatto sorridere Matteo Renzi, che si vede appunto Matteo Renzi che fonda Marte Viva. Che, sì, non c'è che però non c'è nessuno.
Volevo dire lo stesso.
Anche tu,
lo volevo dire lo stesso anch'io. Mi ha fatto molto molto ridere. Poi c'era sempre il solito Sanders ovunque.
Certo, lui vestito con i guantini. Sì, sì, seduto, certo, con i guantini. Giusto. Allora, a proposito di meme, uno degli antenati dei meme è l'imitazione, perché sono tormentoni ripetitivi con degli schemi appunto che ciclicamente ritornano, però gli imitatori in questo periodo, secondo me, Michele, fanno molta fatica, perché Giuseppe Conte era più facile da imitare,
sì,
ma Mario,
sì,
Draghi? Cioè, Mario Draghi è dura, perché non ha proprio dei tratti così caratteristici vocalmente, ad esempio. Sì, con qualche, ma neanche tic linguistico, semplicemente con una grande proprietà di linguaggio, con alcune magari, con alcune espressioni inglesi, soprattutto nel passato, però è difficile. Vorrei farti sentire un pezzettino di come l'ha fatto Neri Marco Re, eccolo qua.
Mi ho convocati perché è vero che adesso finalmente i numeri ci sono tutti, ma a me spetta il gravoso compito di rimescolarli. È nostro dovere estrarre il meglio e coprire tutte le caselle nel modo più consono. Ognuno ha davanti a sé la propria cartellina? Bene, possiamo cominciare. Ricordo che la tombola equivale a 209 miliardi. Come tombolino di consolazione ci sarebbero anche i 36 miliardi del MES. Perplessità, obiezioni? Non so se è il caso di sospendere di nuovo la seduta.
Allora, questo era il Draghi di Neri Marco Re a Di Martedì, e invece c'è il Draghi di Crozza, Fratelli di Crozza, eccolo.
Non c'è sovranità nella solitudine, c'è solo l'inganno di ciò che siamo, nell'oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremo essere.
Amen.
In piedi.
Vabbè, ha fatto la messa cantata, cosa dici? Sì. Cioè, è difficile, eh?
Allora, Marco Re gioca molto bene sulla voce, quindi su una certa somiglianza, e soprattutto sul trucco, perché il trucco di Marco Re è perfetto, si vede che c'è un grande lavoro. E poi non l'abbiamo sentito, ma a un certo punto il Draghi di Marco Re si trasforma in Gianni Agnelli.
Sì, è vero,
diventa Gianni Agnelli, quindi un po' quello è un po' il gioco che si sono inventati. Invece Crozza gioca ovviamente più sulla scrittura, e l'idea della messa è molto divertente. Tra l'altro, appunto, lui ha un abito talare fatto di euro.
Il MES è finito, dice, invece della messa è finita.
Allora lui dice, a un certo punto dice, è euro nostro che sei a Bruxelles, sia santificato il tuo spread, che fa molto ridere.
No, molto 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 carino, appunto bisogna trovare delle altre particolarità, perché lui non è proprio imitabilissimo. Più imitabile invece è Arcuri, che proprio l'ha fatto Crozza, sentiamo un altro pezzettino, sentiamo Arcuri.
Buonasera Arcuri, è uscito un servizio della Gabanelli dove risulta che lei ha pagato le mascherine il doppio rispetto alla regione Marche.
Quando la pagate le Marche?
0,37.
E io?
1,05.
È tanto? è poco.
E beh, il triplo.
Tenga conto che io ieri ho speso 1.000 euro per un caffè.
1.000 euro?
È tanto.
Beh, sì.
È poco.
Ma certo che è tanto.
È tanto.
Sì.
Ma era macchiato.
Ecco, questo vi ha fatto molto ridere, questo vi ha fatto molto ridere, tanto è poco, non era male. Questi video sono ovviamente già confezionati in pillola, finiscono su tutti i quotidiani online e poi condivisi sui social, ormai una tecnica consolidata.
Sì, sì, ormai i programmi sono fatti per essere, diciamo, fruiti non solo in diretta, in televisione, ma proprio come Snack TV, e quindi con i video che non devono durare più di un tot, quindi non più di quei 4 minuti, 3 minuti e mezzo, che è il massimo di attenzione per questo tipo di sketch, e quindi alla fine anch'io li ho visti su YouTube.
Sì, sì, appunto.
Ho linkati sul giornale.
Infatti sì. è una cosa molto, cioè, a volte anche a me capita di vedere prima la pillola linkata sulla home page del quotidiano e poi di vedere il programma intero, tanto che ad esempio Crozza ha fatto proprio dei teaser per prima della nuova stagione. Ormai non è la prima volta, ormai lo fa spesso.
Sì. Credo che a quel punto anche gli ascolti vengono in qualche modo, cioè insomma il monte ascolti faccia anche riferimento a questi video, quantomeno nella pagina di YouTube del canale, ecco. Quindi fa parte in qualche modo dell'audience globale di ciascun programma.
Michele, ci salutiamo per un secondo, una breve pausa, poi saremo ancora insieme con Radio.
Radio Tube Social Network.
Eccoci ancora insieme, abbiamo parlato. Allora, quando vi confesso che quando abbiamo fatto la scaletta con Alessandro Schirano, all'inizio avevo messo il Draghi vero, poi ho detto no, cambiamo le cose, partiamo prima da queste imitazioni, perché sono un po' la cosa che è stata più condivisa in realtà nelle ultime ore, ma molto anche i video con i discorsi che ha fatto Mario Draghi. Ne parliamo ovviamente con il nostro co-conduttore d'eccezione Michele Boroni. Ancora benvenuto Michele. Ci sei?
Eccomi,
sì.
Grazie.
E poi abbiamo anche un ospite. Abbiamo la nostra Elisabetta Fiorito. Ciao Elisabetta.
Ciao Marta.
Eccola qua. Senti,
sono su Marte, sono andata a trovare i tuoi marziani.
Sì, hai ammartato anche tu.
Oh,
o sei ammartata.
Sei ammartata.
Betta, intanto chiedo anche a te, l'hai viste le imitazioni di Crozza e di Neri Marco Re di Draghi?
No, non le ho viste perché purtroppo ho seguito il Draghi vero, quindi ti devo confessare
in questi
questo.
In questi giorni abbiamo però, tumulato Elisabetta Fiorito.
Però io ti posso dire una cosa, che sicuramente, insomma, il Consiglio dei Ministri è convocato alle 9.30 del mattino, cioè un cambio. Casalino non è più portavoce, abbiamo Paola Answini. Non si parla più, 7 ministri non hanno i social, tu muori.
Marta. No, ma sì, ma allora non so se...
7 ministri non hanno i social.
Però pensa per voi che cosa meravigliosa non dover analizzare, seguire e scandagliare i tweet dei vari ministri. Fantastico così, è più comodo, no?
Ma assolutamente no. Allora, Paola Answini viene da Palazzo Cocca, se tu conosci Roma... Palazzo Cocca è questo edificio enorme con questa ringhiera austero dove tu entri una volta all'anno a seguire la relazione del governatore di Banca Italia e ti danno il comunicato e tu non puoi fare una domanda. E cioè, Palazzo Chigi sta su Piazza Chigi, cioè accanto a Montecitorio, davanti alla colonna Antonina, in mezzo alla strada. E praticamente pensare che Palazzo Cocca possa andare a Palazzo Chigi con i social è un po' dura. E anche, però io ho pensato, allora io mi rivolgo alle nuove portavoci del nuovo governo.
Lo possiamo dire che una la conosciamo bene?
Due le conosciamo bene.
Allora, una la conosciamo molto, 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 molto bene.
Raffaella Calandra, ecco. E l'altra è Manuela Perrone, una Raffaella Grande andò a seguire la Cartabia e Manuela Perrone è brunetta. Io gli ho detto, allora ragazze, però le notizie me le date voi, sono diventati portavoci. Niente, gli ho detto, ma la prima intervista almeno non mi rispondono, capito?
No, non ci posso credere, no, senti.
È un dramma.
Allora,
questo governo...
Io Manuela Perrone la conosco un po' meno bene perché è una collega del Sole, però insomma io l'ho frequentata meno, tu la conosci bene per via della politica, ma Raffaella Calandra, Raffa, mi raccomando. Ecco, basta, adesso non ne parliamo più perché c'è un incarico istituzionale.
Però questi social saranno un dramma, perché tu non ti senti un po' Raffana di Casalino? Delle lacrime di Casalino.
Posso dirti la verità, anzi, ce l'abbiamo, lo possiamo mandare subito, ce l'abbiamo un Rocco Casalino, dai, così tanto per non sentire la mancanza,
dannata.
Io sono un outsider in qualche modo, no? E sono stato percepito così, nonostante giornalista professionista, nonostante avessi fatto tutto un percorso, avessi tutte le carte in regola, ma sono stato sempre percepito come un outsider e sono stato subito attaccato per questo. Poi il mio modo di fare comunicazione, che sicuramente era innovativo, la mia storia personale, insomma un po' varie componenti, no?
La sua storia personale, cioè?
Beh, tutto un percorso che mi ha portato da una parte al Grande Fratello e poi dopo appunto ho fatto giornalismo, Tele Lombardia, tutto un percorso particolare, poi col Movimento 5 Stelle.
Poi, no? Sì, perché dopo il Grande Fratello ha avuto...
Sì, però quello in realtà per pochi anni, se ci pensa, 2 anni, 3 anni, e poi ho tutta una vita fatta appunto di studio, di lavoro, eppure ho 48 anni adesso, quindi 3 mesi in una casa, 2 anni di TV, 46 anni ho fatto tutt'altro, eppure sono solo quella roba lì.
Beh, però insomma quei 3 mesi in una casa erano un po' particolari. Michele, questo Casalino un po' dappertutto, tu come lo vedi?
Allora, i più cattivi, cioè lui ovviamente è andato a promuovere il suo libro, il portavoce, che è un po' la sua autobiografia. I più maligni dicono che andava a giro per cercare lavoro, per cercare un nuovo lavoro. Ma si è visto tantissimo, si è visto veramente in ogni trasmissione, c'era ospite Casalino. E diceva un po' sempre le stesse cose, anche perché le domande più o meno erano le stesse. Ho trovato un po'.
No, infatti adesso c'era Alessandro che mi diceva: questa è quella di martedì, e dico: sì, effettivamente, però erano un po' indistinguibili da un programma all'altro. Sì. Perché, insomma, le domande, cioè, non erano diverse le risposte, ma non erano diverse neanche le domande in realtà. Quindi,
infatti. Tra l'altro, sì, appunto, come dicevamo prima, c'è un cambio di paradigma fortissimo, cioè dalla visibilità, quindi dal saturare tutti i canali con comunicazioni ufficiali, social, eccetera, al niente, o quantomeno, come dice appunto la nuova portavoce di Draghi, la rilevanza, cioè noi parleremo soltanto quando c'è qualcosa di rilevante da dire. Il che, come dire, ognuno poi la vede un po' come vuole. Da una parte fa un po' respirare, perché certe volte c'era proprio la voglia di comunicare per comunicare, anche se non c'era niente da dire. Però è importante che ci sia sempre un contatto con la stampa, con l'elettorato, con le persone, anche perché appunto ci siamo tutti un po' abituati a, come dire, i politici che parlano, ecco, se sentiamo il silenzio c'è un po' di, vengono degli strani pensieri.
Ma un po' come quando sei in casa, senti troppo silenzio e dici, ma cosa starà succedendo, non si sente nessun rumore. Sì. Devo dire che in effetti, soprattutto da parte di alcuni leader, ma insomma tanti, di vari orientamenti, la comunicazione stessa era contenuto, cioè fare una foto di un cibo o fare una foto di un paesaggio era essa stessa il contenuto, perché non si comunicava niente se non il fatto di comunicare, Michele.
Assolutamente. Ecco, io di quello non ne sentirò la mancanza, ecco. Cioè, un po' mi aveva divertito, mi aveva incuriosito come, insomma, studioso della comunicazione, eccetera, però mi rendo conto, anche perché, sai, non è semplice comunicare, cioè non è che uno è eletto e quindi tu in un attimo è capace a gestire i social, a gestire le comunicazioni di questo tipo, mettere insieme l'alto e il basso, il pop e l'istituzionale, quindi insomma io un po' meno comunicazione, io da cittadino sono anche contento, devo dirti la verità, poi capisco i drammi dei giornalisti, insomma, come dire, tutto il mio, la mia solidarietà.
C'è un ascoltatore o ascoltatrice che ha appena scritto meno social, più serietà. Elisabetta, secondo te i leader invece che conosciamo già, appunto, che hanno usato moltissimo i social, loro che invece li usavano prima cambieranno orientamento ora che c'è un nuovo governo?
Assolutamente no. Infatti il problema è che secondo me Matteo Salvini continuerà a postare quando mangia il cornetto, quando mangia l'hamburger però di chianina italiana.
Certo.
Cioè ci sta tutto un entourage che assolutamente non cambierà. E io ho trovato ridicolo Casalino. Il problema è che nella cosa che lui diceva non dice la realtà. Lui era un piccolo dittatore, cioè non dittatore,
cioè, casco dalla
però
sedia,
un orco della comunicazione a Palazzo Chigi,
vi faceva paura? Era temuto?
Stava antipatico, cioè era un ruolo che lui non doveva avere, cioè tu sei portavoce, non sei stato eletto, tant'è vero che adesso lui vuole lanciarsi in politica, ha detto farò il deputato, quindi da portavoce a deputato, però il problema non è che lui era attaccato perché gay, perché veniva dal Grande Fratello, perché ricordiamo che Mara Carfagna ha fatto televisione ed è un ministro, non è attaccato, non è attaccata e ha un ruolo molto istituzionale e lo ha avuto in vari governi. Il problema è come lui ha gestito la comunicazione, che non era un modo, ecco, e soprattutto Marta, mi dispiace che siamo ancora in lockdown, perché tutti noi giornalisti parlamentari finalmente il sabato sera o la domenica sera potremo uscire pensando che Mario Draghi farà un consiglio dei ministri alle 9:30 di martedì o di lunedì e non farà una conferenza stampa spot la domenica, perché a un certo punto deve recuperare consenso. È vero anche però quello che diceva anche il tuo co-conduttore, ricordiamoci che la politica ha bisogno anche di empatia, per cui insomma io penso che a un certo punto anche la comunicazione di Palazzo Chigi da Palazzo Koch si apriranno un po', cioè diciamo così, questa barriera che c'è, no, di Palazzo Koch, molto, è un palazzo molto imponente sulla via nazionale, no? Dovrà un attimo abbassarsi a livello di Palazzo Chigi, che invece è un palazzo che non ha che praticamente è il mare aperto sulla piazza, ecco. Secondo me anche lì Mario Draghi e la comunicazione dovranno capire che comunque bisogna poi comunicare.
Certo,
non si
certo.
può comunicare solo quando si fanno le cose. Alle volte ci sono dei momenti che gli italiani vogliono essere confortati e vogliono sapere che tu stai facendo quelle cose, anche se non le hai finite.
Elisabetta, a parte che mi fa molto sorridere, sento che hai sofferto un po' con Casalino, vabbè, poi mi racconterai i dettagli, mi racconterai tutti i dettagli, sarà un gossip tra noi. No, però voglio anche festeggiare Elisabetta Fiorito perché è uscita con Amori e pandemie. Che cos'è, Betta? Dai, dimmelo, dimmi che cos'è questo libro del quale ho anche sentito lo spot, voglio sapere cos'è.
Allora, è un libro che è uscito con Il Sole 24 Ore, quindi con il nostro giornale, ed è un libro dedicato ai lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, che in questo momento di chiusura stanno molto soffrendo. Ricordiamo che ieri c'è stato l'appello anche, no, di 11 rappresentanti locali al Premier Mario Draghi per far ripartire la cultura. Queste sono tre pièce teatrali fondamentalmente legate da tre raccontini, in cui viene fuori anche Radio 24 quando si scopre la pandemia, tre racconti autobiografici e un'intervista impossibile a una signora molto strana.
Non diciamo.
Però le tre pièce teatrali, una di queste è stata messa in scena da Rosaria De Cicco a Napoli, le due Rosarie. Tra la prima e la seconda ondata sono tre pièce teatrali che parlano di personaggi di oggi e di personaggi del passato che hanno passato le pandemie. Rosaria del 2020 è una ristoratrice di Roma, ma la mamma in una RSA a Lombarda, e si incrocia con una Rosaria del 1918 che attraversa la Spagnola. Virne è una trans brasiliana di oggi e incrocia la sua storia con Desiree, che è una prostituta del fascio. E poi c'è un Novax dell'Interland milanese che incrocia i suoi passi con Monaldo, un nobiluomo dell'Ottocento, padre di un poeta famoso, non dico di più.
Beh, straordinario. Allora, mi piace moltissimo, cioè Michele capisce, la nostra cronista parlamentare, però anche autrice di pièce teatrali. Quindi noi, ma sì, perché noi siamo creativi, siamo creativi a Radio 24, siamo creativi. Betta, Elisabetta Fiorito, grazie per essere stata con noi. Allora, pochi social e poi soprattutto...
E
magari...
a martaggio.
Ciao Elisabetta Fiorito, ciao Betta, poi ci sentiamo per i gossip. Michele, noi ci risentiamo tra poco perché voglio parlare di marketing e voglio parlare di podcast. A tra poco.
Mi dite voi dove posso sedermi?
Radio Tube Social Network.
Eccoci ancora insieme con il nostro RadioTube Social Network. Abbiamo parlato ovviamente moltissimo della formazione del nuovo governo, tra imitazioni, meme che hanno incrociato poi l'ammartaggio, cioè l'arrivo della sonda su Marte. Abbiamo parlato con la nostra Elisabetta Fiorito, che come avete sentito è anche un'autrice di pièce teatrali, non è solo nostra cronista parlamentare. E ovviamente il tutto con il nostro co-conduttore d'eccezione, Michele Boroni. Ciao Michele, rieccoti.
Eccomi qua, ciao Marta.
Allora, Michele, io tra l'altro vorrei chiederti, io so che in questo periodo, allora tu ti occupi di marketing da sempre e in maniera molto particolare, perché è molto incrociata anche con il giornalismo, perché scrivi su moltissime testate. So che ultimamente ti stai occupando di un sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare non quello che compriamo, che desideriamo, ma quello che vorremmo. Cioè hai la palla di cristallo. No, nel senso, come succede, Michele?
Più o meno è così. Allora, non ho la palla di cristallo assolutamente. La società si chiama Next Atlas, è una società italiana, io insomma collaboro con loro. In pratica loro hanno una piattaforma di intelligenza artificiale che è proprietaria, che monitora, raccoglie, analizza e correla i contenuti che vengono postati sui social network da 300.000 selezionati profili di innovatori, che vengono ovviamente selezionati, chiamati early adopter, insomma quelli che in qualche modo intravedono le tendenze prima che diventino, diciamo, mainstream, no? Che diventino un po' per tutti, per poi ricavarne dei trend, delle tendenze su cui poi le aziende, le istituzioni possono prendere le decisioni. È sempre più difficile per le aziende sfornare nuovi prodotti che incontrino i consumatori, che ci sia la comunicazione giusta, che utilizzino il colore che funziona, o magari anche anticipare proprio la moda, no? Quella che viene chiamata poi la next big thing, eccetera. E Next Atlas serve appunto a individuare in fretta quello che sarà, quindi le tendenze che verranno, scoprendo in anticipo i fenomeni che diventeranno poi nelle settimane, nei mesi o anche negli anni successivi rilevanti su larga scala.
L'intelligenza artificiale fammi un esempio, di un settore di cui... è stata fatta un'analisi di recente e quindi un'analisi sull'oggi che ci dice cosa vorremmo domani.
Ma guarda, è veramente lo scibile, tutto lo scibile possibile. Un'ultima ricerca che è stata fatta, ad esempio, è stata fatta sull'outdoor. Noi in questo anno ormai, possiamo dire, insomma in questi mesi abbiamo sempre parlato dello stare in casa, di tutte le cose che potevamo fare in casa, potevamo lavorare, scuola, educazione, però nel frattempo l'outdoor, quindi lo stare all'aria aperta, è diventata una sorta di sogno, no? un escapismo per sfuggire un po' da questa realtà. E quindi diciamo che l'attività all'aria aperta si è sempre più legata al tema del benessere psichico, mentre noi prima pensavamo sempre a, non lo so, a fare la passeggiata, l'escursione, eccetera, per lo stare in forma, l'attività all'aria aperta. Ecco, invece l'intelligenza artificiale ha scoperto che c'è questa connessione tra benessere, quindi well-being, e l'attività outdoor. E quindi tutto questo va un po' a cambiare anche una prospettiva. Nello stesso tempo l'outdoor è diventata un tema molto caldeggiato dal fashion e dai beni di lusso. Molti marchi di Maison oggi si mettono a fare, a realizzare prodotti per le attività invernali, quindi per lo sci, tipo. Quindi sono tantissime, cioè anche nel mondo dell'alimentazione, del food, certi alimenti coreani, eccetera, stanno venendo sempre fuori, e ovviamente questi vengono dati poi alle aziende che si occupano di questo tipo di attività e elaborano nuovi prodotti, nuove comunicazioni. Nuove strategie. Ecco.
Beh, allora, questa è la versione moderna della sfera di cristallo. Sai cosa sicuramente è una grande tendenza? Questo te lo posso dire io perché lo so molto bene, i podcast. Ecco qua un breve estratto di un podcast che è freschissimo.
Costantino della Gardesca e Francesco Bonami presentano Artefatti, il vero e il falso dell'arte.
Uno dei più dissacranti critici d'arte contemporanea
e uno dei collezionisti più spendaccioni e sprovveduti del pianeta
vi raccontano storie e misfatti del mondo dell'arte.
Artefatti,
storie e riflessioni per innamorarsi dell'arte contemporanea
e tanti retroscena per imparare a odiarla.
Allora, l'abbiamo capito, si chiama Artefatti ed è il podcast di Francesco Bonami e di Costantino della Gherardesca. Benvenuto Costantino!
Grazie carissima, una gioia essere nel tuo programma.
Che bello, riaverti anche se purtroppo questa volta a distanza, non possiamo vederci di persona. Che bella idea, allora intanto diciamo Artefatti disponibile su iTunes, su Spreaker, su tutte le principali piattaforme.
Spreaker, iTunes, quelle dove comunemente si trovano i podcast e soprattutto diciamo un'idea nuova. Perché oramai in giro, se si guarda nei media, ci sono tante persone che parlano di chiaramente di temi come la politica e tutte le solite storie solipsistiche che abbiamo all'interno del panorama italiano. E io sono realmente, oltre a fare televisione, un appassionato, un grandissimo appassionato di arte contemporanea. Ho fatto amicizia con Francesco Bonami, che ha curato la Biennale di Venezia, e abbiamo deciso di fare una cosa insieme, un podcast dove tramite l'intrattenimento, quindi senza seriosità, senza pretese di seriosità che lasciamo diciamo ai giornalisti più middlebrow, noi divulghiamo da PC di questo meraviglioso mondo che è l'arte contemporanea, che è una realtà che fa girare anche tantissimi soldi in paesi come la Germania, gli Stati Uniti, e ovviamente è anche una realtà con grandi momenti di verità e comicità. Mi viene in mente una storia di non posso fare i nomi, scusami, di una gallerista che è andata a casa di una nota collezionista, ha visto un enorme quadrato metallico in questa sala adibita solo ed esclusivamente a contenere questa specie di oggetto metallico, e la gallerista ha chiesto Maria, che cos'è questa straordinaria scultura, e le ha risposto: questo è il jet di un Concorde, perché tu sai che quando hanno smantellato i Concorde molti collezionisti in giro per il mondo si sono comprati le varie parti,
certo,
degli aerei.
E lei, sì, ha scelto quella giusta, la parte giusta, cioè ha scelto...
Beh, devo dire che non è male come cosa, perché il Concorde ha segnato un po' un'epoca, come dire la Guerra Fredda, o come dire anche la space race, no? La guerra per lo spazio che c'è stata tra gli Stati Uniti e la Russia. Era ancora un periodo storico in cui si sognava in grande.
Costantino,
quindi ha un suo simbolo, una parte di un Concorde, secondo me.
Costantino, ti chiedo questa cosa e poi chiederò anche a Michele se ha qualche curiosità. È facile raccontare l'arte mostrandola, però in questo caso è raccontare l'arte raccontandola senza immagini.
Allora, questo
ecco.
È più facile non doverla mostrare, perché la gente si confonde e gli dà una prima lettura. Io potrei capire raccontare la prospettiva, raccontare la pittura del Cinquecento, ma se uno deve raccontare l'arte concettuale, l'arte in cui i primi artisti usavano solo ed esclusivamente parole, ovviamente il mezzo migliore per farlo è con le parole.
Mi piace molto questa visione. Allora, non so se abbiamo già la viabilità. Allora, andiamo in viabilità e così poi torniamo ancora con Costantino della Gherardesca e ovviamente con il nostro co-conduttore Michele Boroni tra pochissimo.
Radio Tube Social Network.
Eccoci ancora insieme con il nostro co-conduttore d'eccezione Michele Boroni e con Costantino della Gherardesca, autore di questo, fatemelo dire, molto bello, perché ho ascoltato la prima puntata questa mattina, Artefatti, un podcast che trovate su tutte le piattaforme, che ha realizzato insieme a Francesco Bonami. Michele, un'idea gustosa, golosa, interessante.
Sì, molto, molto. Anch'io ho sentito la prima puntata e devo dire che Francesco Bonami e Costantino giocano tutto su un gioco di ruoli molto divertente. Sono molto ironici, autoironici, in un mondo dove tutti si prendono tremendamente sul serio.
E poi tu lo conosci il mondo dell'arte contemporanea, perché insomma hai spesso a che fare con il design e anche l'arte contemporanea, Michele.
Sì. E poi parlano di denari in modo molto sfacciato, e questo io lo trovo una cosa molto divertente, perché è sempre considerato un tabù nel mondo dell'arte contemporanea, e invece, come dire, è un elemento fondamentale. Invece Costantino da una parte come collezionista e Francesco Bonami dall'altra come curatore, critico, eccetera, fanno questo gioco un po' da buddy movie molto molto gustoso, e poi si imparano un sacco di cose.
È vero, ecco, vero, sì, Costantino.
A ricordare un'altra cosa, che sì, ovviamente usiamo la parola per spiegare l'arte concettuale, che è il mezzo migliore, però c'è anche un Instagram account che si chiama artefatti.podcast, dove si possono trovare le immagini delle opere che discutiamo, ovviamente. Quindi c'è un Instagram account gemello al podcast, dove si possono trovare immagini delle opere di cui parliamo, come ad esempio l'orinatoio in bronzo di Shirley Levine. Non so se voi conoscete la storia, ma ovviamente c'è il famoso orinatoio di Duchamp, che fu uno sfregio verso il mondo dell'arte, l'istituzione dell'arte, no? Perché lui lo mise in un museo e lo fece diventare a sfregio un oggetto d'arte. Ecco, Shirley Levine, questo artista, ha banalizzato l'opera, rirealizzandola in un materiale prezioso, e cioè il bronzo, e quindi in un certo senso ha fatto fare il percorso all'indietro a Duchamp, facendolo in bronzo e mettendolo in delle gallerie molto istituzionali d'arte. Insomma, è pieno di storie, di aneddotica molto molto divertenti, che altro questo podcast. Ecco, come diceva il tuo conduttore, non è certo un programma che si prende sul serio, è intrattenimento.
Ma con grandissimo interesse, e davvero si imparano molte cose. Io appunto ho già ascoltato la prima, ho fatto il segui sulla mia piattaforma preferita, così non me ne perdo neanche una. Artefatti, guarda, sicuro l'ho già cliccato, adesso ho anche followato artefatti.podcast su Instagram. Grazie.
Credo che la prossima puntata sia sul sesso, quindi un tema ancora più alla portata di tutti, o quasi
non commenterò perché poi dicono che io sono maliziosa e siccome questa diceria anche un po' maldicenza non è vera, non commenterò, ma l'aspetto con grande ansia. Grazie a Costantino della Gherardesca, a presto Costantino,
grazie,
un abbraccio,
grazie
ciao, grazie, grazie. Artefatti, bella 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 quest'idea. Allora, adesso abbiamo gli ultimi minuti, vorrei parlare di teaser, di anticipazioni. Abbiamo usato questa parola inglese parlando prima ad esempio di Maurizio Crozza, che fa queste video anticipazioni delle sue puntate. Aveva fatto delle video anticipazioni dei suoi nuovi personaggi prima della nuova stagione di Fratelli di Crozza, cosa che fa già da qualche anno, ma addirittura quest'anno c'è stato un teaser di Sanremo. Non sto parlando mi vengono solo parole inglesi, del leak, della scoperta degli 8 secondi di canzoni Fedez e Francesca Michelin che Fedez ha pubblicato inavvertitamente su Instagram. Ne abbiamo parlato nella prima ora, se ve lo foste persi c'è tutta la spiegazione di Fedez e di Francesca su quello che è successo, ma di un video che hanno postato due artisti. Io ho già fatto coming out, ho già detto che dopo il primo ascolto secco di tutte le canzoni, le ho sentite una volta sola tutte, quindi non ho fatto altri ascolti, sono rimasta a un ascolto solo, quindi poi ovviamente l'opinione cambierà, no Michele, perché poi le canzoni ti devono anche un po', come si dice, crescere un po' dentro, devi riascoltarle meglio, magari la prima eri più fresca, l'ultima eri più rimbambita perché ne ascoltate 26 tutte insieme. Però al primo ascolto quella che mi è piaciuta di più è stata quella di Colapesce di Martino, che hanno fatto proprio un teaser, cioè un'anticipazione sul loro account social. Eccole qua un pezzettino.
Ma che era sta fretta? Ma poi che posto è questo? Io ero a letto.
Ti vedo stressato sti giorni, per questa storia del Festival di Sanremo, vero?
Sì, è per questa cosa di Sanremo.
La gara,
Lorenzo, dai, parliamoci chiaro, arriviamo ultimi.
Non arriviamo ultimi, e comunque Vasco è arrivato ultimo e fa gli stadi.
Sì, è ultimo, è arrivato secondo, eppure lui fa gli stadi.
Ma che c'entra? Arriviamo quinti.
E tu come fai a saperlo?
Lo so.
E dimmelo.
Non te lo posso dire. Roba di UDC, massoneria, Cavalieri di Malta.
Cavalieri di Malta? Ho capito.
Shh.
E scusa, a questo punto tu sai chi arriva primo?
No.
Premio della critica?
Aiello.
Ultimo classico?
Renga.
Assurdo. Sta cambiando Sanremo.
Sta cambiando Sanremo.
Molto carino. Tra l'altro poi c'è anche un cameo molto, molto carino. Bellina questa iniziativa di Colapesce e di Martino, che effettivamente non sono conosciuti da tutti, ma che si fanno conoscere un po' dal pubblico che frequenta molto i social, con un video che fa capire quanto loro siano A, simpatici, B, in realtà apparentemente imperturbabili, hanno quest'aria sempre molto, molto seria, ma poi fanno molto ridere. È una cosa carina per aumentare l'attesa, molto, anche molto moderna direi.
Sì, è un modo per parlare di loro senza, ovviamente senza far ascoltare il brano perché non si può, e senza nemmeno fare le interviste che poi alla fine insomma lasciano un po' il tempo che trovano, non sono sempre seguite sempre tutte. Invece questo è un video, utilizzano il mezzo che viene più utilizzato sicuramente dal loro pubblico, ma poi in generale un po' da tutti. Ci mettono l'ironia, ci mettono la loro personalità, ma hanno già vinto per me.
Sì, assolutamente. Arriveranno anche le interviste, tranquilli, arriveranno anche le interviste, perché non me li lascio scappare, perché li trovo irresistibili e il pezzo, vabbè, lo sentirete. Altro teaser, cioè altra anticipazione arrivata questa settimana, attesissima, eccola qua, un pezzettino ce l'abbiamo.
Pronto? Ma no, ma non si fa niente. No, no, assolutamente, non c'è nessun progetto all'orizzonte, credimi. No, ma non è che darete a quello, ma lascia perdere. No, si figurati se io non ho idee da sviluppare, dai. Ma non è quello, e non me le fanno fa'. Siamo vecchi, questa è la verità. Oh, scusa, c'è un'altra chiamata. Mamma mia, mi stanno chiamando tutti oggi. Pronto, Arianna, ma quel coglione ha detto una cazzata, non è vero niente. Ma non è vero, non si fa. Ma non ci facciamo illusioni, anzi dillo anche agli altri per cortesia, eh? Va bene, non si fa niente. Ciao Arianna, a presto. Ciao ciao.
Allora, questa settimana, con un evento online, Disney ha presentato una nuova sezione della piattaforma streaming Disney Plus. Dico Plus all'inglese perché con Disney ci sta bene, no, perché poi arrivano i messaggi, no, Plus è latino, sì, però Disney Plus non suona bene, suona meglio Disney Plus, secondo me, perché è inglese.
I grammar nazi.
Esatto,
anche te.
Esatto. Guarda, Disney Plus, sezione Star, è stata presentata con un evento online questa settimana, ci sono vari prodotti, tante serie, diciamo, un po' più adulte rispetto a quelle da bambini di Disney, e finalmente è ufficiale Boris 4. Boris 4 andrà lì. Dammi solo un aggettivo per il ritorno di Boris 4.
Cosa ti devo dare, scusa?
Un aggettivo, se vuoi ti do il mio. Pericoloso. Io dico pericoloso perché ho paura, perché ci tengo molto e quindi così c'ho un po' ansia, però vabbè, mi fido.
Sì, un po'. Anche il teaser è veramente il meta del meta del meta,
ecco,
no? Cioè,
ecco.
un
per noi che l'abbiamo visto,
che
perché
poi
lo
la
sapete.
Cosa diventi un po'. diventi un po' pesante. Io lo spero proprio di no, perché sono un fan proprio della primissima ora, e quindi spero tutto il bene, lo seguirò e sarò fan comunque.
Anch'io.
Però,
comunque sarò fan. Il rischio, ecco. Allora, è il momento di chiudere, grazie al nostro co-conduttore Michele Boroni. Grazie Michele, a presto.
Ma grazie a voi, grazie a te Marta.
Ringrazio anche Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione, e do la linea al giornale radio con Gigi Donelli. Noi ci sentiamo domani mattina per RadioTube. L'intervista ci sarà con noi Francesco Renga. A presto.
Bene, spero condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro.